5 minuti dopo le 16, ben ritrovate, ben ritrovati da Isabella Visetti. È Passaggi, quest'ultima parte si apre in musica con i Toto. Parliamo di letteratura, di libri, di parole che delle volte sanno raccontare di incomprensioni, di distanza, di difficoltà nel comunicare, di capirsi tra padre e figlio, dunque fra due persone che si vogliono bene. È una situazione che qualche volta accade nelle famiglie, dove ci sono questi confronti muti, dove si percepisce la distanza, le incomprensioni, ma anche la fragilità delle persone che sono coinvolte in questo silenzio e non sanno come superarlo. E vi dicevo, la letteratura delle volte sa darci delle chiavi, sa aprirci delle porte, sa farci intravedere un orizzonte. Ed è questo che fa il libro Padre e figlio, distanti e di silenzi, pubblicato da Armando Dadò Editore, che è il romanzo d'esordio di Claudio Losa. Claudio Losa è originario di Roveredo e docente di italiano al liceo di Coira, e soprattutto è collegato con noi su Rete 1 a Passaggi. Ben arrivato, professor Losa.
Grazie mille, grazie dell'invito.
Allora, fin dalle prime pagine di questo suo romanzo di esordio si capisce subito che il tema è proprio questa incomunicabilità tra il padre Davide e il figlio Francesco. Lo si vede anche nella struttura del libro, che ha questi capitoli separati che riportano il punto di vista del padre e il punto di vista del figlio. Ci può dire in due parole come nasce questo romanzo, questa sua opera prima? Qual è l'urgenza che l'ha mossa a scrivere questo libro?
Sì, allora il libro è nato, diciamo, su spinta, diciamo, del bisogno, l'urgenza di fissare alcuni ricordi legati alla figura di mio padre, che è scomparso nel 2014, e da lì c'è stato appunto un lavoro di ricerca del ricordo, ma anche al contempo il lavoro di ricerca di una storia, di una situazione, diciamo, che si prestasse per sviluppare un romanzo, e da lì questo confronto muto dentro la Stube, dentro, insomma, il soggiorno della casa di montagna, con il padre e il figlio, che sono tutti e due immersi nel loro flusso di pensieri, stanno pensando più o meno le stesse cose, ma non riescono a comunicare il proprio pensiero l'uno all'altro, e quindi è una situazione quasi, quasi assurda, perché tutti e due stanno riflettendo sul bisogno di parlare con l'altro, e lo fanno con lucidità nel loro pensiero, ma non riescono poi a passare all'atto.
Sì, è interessante, ci sono gli sguardi, si osservano, uno sta leggendo, il padre sta scrivendo, ha un po' una crisi della pagina bianca, non riesce, lui è uno scrittore famoso, ma non riesce a scrivere, il ragazzino sta leggendo un libro che gli ha regalato il padre, però non riescono proprio ad entrare in contatto. C'è una frase, il padre ricorda che nelle sue sere di bambino suo padre era una figura assente, quasi come dire che questa distanza un po' è un tratto ereditario, un po' lo si eredita. Se non si impara a comunicare tra padre e figlio, poi un po' si reitera quel modello.
È molto probabile, sì, perché in fondo i genitori sono sempre anche delle figure di riferimento dalle quali apprendiamo moltissimo, no, per la vita. E forse certi silenzi si ripercuotono poi anche sulla generazione successiva, però credo che diciamo un po' la chiusura, soprattutto dell'uomo, sia un tratto tipico un po' anche della nostra regione, delle montagne, dove in fondo le persone sono spesso di poche parole, e quindi è un tratto, sì, forse tipico di una famiglia, però anche tipico un po' di un territorio, e lì appunto poi si riallaccia un po' l'altro grande tema del libro, che è questo legame con il territorio, con la montagna e con tutto quello che comporta appunto la passione per la montagna.
Sì, montagna che appunto il papà scrittore, il padre Davide, reduce da una gita appunto in montagna, dove ha ammirato lo splendore del paesaggio, che però non riesce a metterlo su carta, a raccontare quello che lui ha visto in quella gita. Non riesce più a immortalare la potenza liberatoria delle creste alpine, le cose non si lasciano più dire a parole. Dunque c'è questo tema della montagna, della bellezza della natura, però anche della difficoltà di raccontarla, di mettere in fila le parole su carta.
Esatto, e questa difficoltà è la difficoltà che riguarda sia la sfera emotiva, no? Quindi appunto il silenzio sulle proprie emozioni, quindi anche sui sentimenti nei confronti del figlio, ma anche della moglie per il padre, nei confronti dei genitori per il figlio, e poi però anche la difficoltà appunto a raccontare con parole che non tradiscano in fondo l'esperienza, quello che è stato appunto l'incontro con la maestosità della natura, quindi il confronto con questa grandiosa natura dell'alta montagna che spinge sempre un po', no, la riflessione, magari anche un po' filosofica, a mettere in dubbio alcune certezze. E quindi il padre si ritrova in una situazione dove vorrebbe cogliere, fissare queste impressioni, queste riflessioni che ha fatto durante la camminata, ma sente che appunto le parole non bastano. Ed è un po', penso, così un problema di chi scrive in generale, cogliere veramente l'essenza di quello che si vuole dire, di quello che si sta pensando, è difficilissimo. Quindi noi proviamo a scrivere quello che abbiamo in testa, e questo scarto quindi tra la realtà immaginata, la realtà vissuta da un lato e dall'altro, la realtà insomma della parola poi nera su bianco, diventa sempre più grande in questa riflessione del padre, ed è una difficoltà che anche il figlio, perché anche il figlio a un certo punto riflette sul desiderio, sul bisogno di scrivere il diario dopo questa giornata in montagna, e lui stesso è un po' titubante, teme di non riuscire a dire tutto quello che ha provato durante questa gita. Quindi padre e figlio sono spesso un po' speculari l'uno all'altro, si rincorrono nel pensiero, ma si rincorrono anche nei pensieri, quindi ci sono dei pensieri che sono comuni a entrambi, e nel pensiero appunto si rincorrono l'uno l'altro.
Sì, è molto interessante questo, diciamo, doppio binario della lettura. Immagino poi anche per lei, per la scrittura, sia stato interessante. Lei diceva di queste parole, della ricerca della parola esatta, della parola adeguata che renda, diciamo, renda tutto un mondo o tutta una sensazione, un'emozione che sia proprio quella giusta, e spesso invece, come lei scrive nel libro, le parole sembrano avvizzite una volta che sono scritte, perdono un po' il loro splendore. Si sente nel suo romanzo il lavoro che lei ha fatto sulla lingua, proprio sulle parole, questa ricerca molto, direi forse certosina, mi sono immaginata, nel cercare dei termini esatti, precisi. Si percepisce, ecco, questo lavoro. È stato così?
Sì, c'è stata una grandissima ricerca. L'idea che mi ha spinto era un po' quella di scrivere un testo sull'incomunicabilità, sull'incapacità quindi di comunicare tra le persone, ma al contempo di essere il più chiaro possibile nel raccontare questa storia di silenzi. Poi si aggiunge il fatto che, visto che il libro non ha di per sé una trama molto, molto elaborata, quindi non c'è un'azione particolare, non ci sono grandi eventi, non ci sono insomma degli imprevisti, è anche difficile, o c'è il rischio, diciamo, di ripetersi un po' nelle scelte lessicali, perché si parla sempre dell'interiorità, del pensiero, delle emozioni, delle sensazioni, e da lì è nata questa ricerca appunto di una parola sempre più precisa, ed è stato, diciamo, il lavoro principale della stesura di questo libro. Il testo di per sé l'ho scritto in un paio di mesi, e poi però ci ho lavorato per diversi anni, ovviamente sempre nei ritagli di tempo, quindi non è la mia professione la scrittura, scrivo nei ritagli di tempo, ma appunto su tutto il percorso di creazione la parte della revisione linguistica è stata senza ombra di dubbio quella più lunga, più intensa e a volte anche esasperante, perché poi confrontandosi con le parole ci si rende conto ancora di più di quanto sia difficile esprimere la complessità del pensiero, e di a volte si può, come l'impressione di essere un po' banali, e questo insomma non facilita sempre il lavoro, però alla fine è anche un arricchimento proprio del lessico personale e penso che più conoscenze linguistiche abbiamo, quindi anche della nostra lingua madre, meglio riusciamo poi a sviluppare anche il nostro pensiero e questo è un arricchimento che la scrittura sicuramente offre a chi si impegna nella scrittura e cerca appunto la precisione soprattutto.
Nel libro ci sono diversi riferimenti letterari, alcuni sono sottili, lei me li ha spiegati al telefono, altri sono più espliciti, un riferimento proprio a Dante, ma anche al libro che Francesco, il figlio, sta leggendo, che è Il segreto del Bosco Vecchio di Dino Buzzati, una storia che ruota attorno al rapporto tra l'uomo e la natura. Lei ha già detto della montagna, la montagna è presente, è lì si intuisce che si svolge la storia, e la montagna che è anche vista come appunto questo luogo dove si va per riflettere, dove è più facile magari uno scavo intimo, ma anche c'è quest'idea dell'ascesa, no? Dell'ascesa come esperienza spirituale che si ritrova in molte pagine della letteratura. Dunque, il fatto di essere cresciuto a Roveredo, ora di vivere a Coira, l'ha influenzata in un certo senso.
Beh, innanzitutto la montagna è una passione personale, quindi a me piace proprio andare in montagna e fare delle escursioni in quota. Vado spesso solo proprio perché mi piace anche questa dimensione della riflessione, che in compagnia di qualcuno diventa un po' più difficile da realizzare, quindi ecco, a me piace andare anche un po' da solo a ricerca, insomma, a ricerca un po' di quiete e di serenità interiore. È un aspetto della montagna che mi piace. Poi attraverso appunto le letture ho anche diciamo conosciuto il racconto della montagna di altre persone e va detto che la montagna è presente in tantissimi testi, soprattutto ovviamente del nostro dell'arco alpino, sia insomma nella parte della cultura italiana. Adesso Buzzati è un po' il leitmotiv, il libro di Buzzati è un po' un leitmotiv del mio di libro, però appunto ci sono anche i narratori tedeschi dell'Ottocento che raccontano la vita in montagna sempre con questa ambivalenza tra il sublime e la perdizione, perché poi la montagna non è solo un luogo appunto sublime, è anche un luogo difficile che pone l'essere umano di fronte un po' ai suoi limiti. Lo stesso libro di Buzzati è un libro che fondamentalmente racconta la magia della montagna, però racconta anche una tragedia e una montagna che può essere ostile all'essere umano, che poi ovviamente è anche metaforica per il passaggio dall'infanzia, insomma, dall'adolescenza all'età adulta, e quindi sono dimensioni simboliche che sono spesso legate però appunto al racconto della montagna. Quindi la montagna è anche un simbolo in un certo senso, sia nei libri a cui io appunto attingo, ma anche penso nel mio è un po' un simbolo questa montagna che si ripercuote poi sulle vite dei due protagonisti. La montagna diventa poi anche il collante, perché alla fine entrambi si rendono conto, padre e figlio, quindi Francesco e Davide, di aver comunque vissuto un'esperienza importante che li unisce, malgrado i silenzi,
Ecco, dunque
durante
lei
la
ha già
giornata.
dato una piccola anticipazione, questa incomunicabilità iniziale si risolve in un qualche modo, non vogliamo appunto togliere il piacere al lettore di scoprirlo. Grazie Claudio Losa di essere stato a Passaggi. Io ricordo che questo libro, Padre e figlio, Distanti e di Silenzi, pubblicato da Armando Dadò Editore, verrà presentato sabato 28 febbraio alle 17:30 all'Aula Magna delle Scuole in Riva a Roveredo. Dunque torna dove è cresciuto. L'incontro sarà moderato da Robin Pellanda, docente di italiano e collaboratore di Rete2, una presentazione organizzata dalla Pro Grigioni Italiano. Grazie di essere stato su Rete1, buona fine di giornata e buon lavoro.
Grazie mille, grazie a voi.
Passaggi.